colori dell'universo, l'astrofotografia alla scoperta di meraviglie sorprendenti. Biofilia a Genova è in corso la Biennale d'Arte e Ambiente, un'esposizione diffusa che trasforma la città in un museo a cielo aperto. Lo sciopero della cultura, il libro di Laura Rajkovic, riflette su impegno e identità dei musei. Non sono e non possono essere neutrali. E ancora il mistero. Dove? Nel mondo reale. Visitiamo la mostra di Fondazione Cartier alla 23ª esposizione internazionale in triennale. Buon pomeriggio e bentrovati ai Girasoli, l'appuntamento con le arti visive e i beni culturali, e con me Tiziana Ricci. Come sempre vi ricordo che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito della radio. Colori dell'universo. Mentre parliamo si sta inaugurando, dove? Nel castello di Zavattarello, vicino a Pavia, questa mostra affascinante, l'astrofotografia alla scoperta delle meraviglie del cosmo. È organizzata dalla Fondazione Luciana Matalon insieme all'Associazione Passione Astronomia ed è curata da Nello Taietti. La mostra è ospitata nelle sale del museo, da oggi poi si potrà vedere fino al 28 di agosto. Sono 40 scatti che indagano i colori, sfumature del cielo stellato attraverso le lenti di 3 astrofotografi. Uno è Marco Bastoni, è astrofilo e divulgatore scientifico, poi c'è Stefano Maraggi, che è dottore in ingegneria ma un grande appassionato di fotografia, e poi c'è Daniele Gasparri, che è astrofisico, astrofotografo, autore di più di 35 libri di astronomia e, pensate, vive attualmente nel deserto di Atacama in Cile, sotto il cielo notturno più scuro e trasparente del mondo. Allora andiamo a curiosare cominciando con lui. Siamo con Daniele Gasparri, astrofisico ma anche astrofotografo,
sì.
Autore di tanti libri, eccetera. Noi vedremo una mostra sui colori dell'universo, addirittura?
Sì, esattamente, perché l'universo, anche se i nostri occhi non riescono a vederlo perché di notte i nostri occhi non sono sensibili ai colori, l'universo in realtà è estremamente colorato, non c'è angolo di cielo che non mostri i colori, e con questa mostra fotografica noi vogliamo far vedere proprio i colori dell'universo al di là della limitata sensibilità dei nostri occhi.
Senta, astrofotografo, cosa vuol dire? Che lei scruta l'universo con delle macchine fotografiche, ci spieghi?
Beh sì, sostanzialmente sì, gli astrofotografi sono dei fotografi che però si concentrano solo sulle bellezze dell'universo, per osservare, per fotografare nebulose, galassie, tutti gli oggetti del cielo che spesso e volentieri noi non sappiamo neanche che esistono e quasi sempre non riusciamo a vedere come sono in realtà. Quindi con le macchine fotografiche l'astrofotografia ci mostra il vero aspetto dell'universo al di là delle nostre limitate capacità visive.
Ma quindi ci sono delle tecniche particolari oltre all'osservazione? Sono macchine particolari per fare queste fotografie?
Dipende, ci sono dei campi come la fotografia paesaggistica di notte che richiedono semplicemente delle macchine fotografiche normali, però poste su dei treppiedi, perché bisogna fare esposizioni di diversi secondi, qualche volta di diversi minuti. Mm. Poi in realtà c'è tutta la branca dell'astrofotografia fatta attraverso i telescopi, quindi per scrutare in dettaglio nebulose, galassie, ammassi stellari, e quella principalmente si fa con delle macchine fotografiche specifiche per astronomia, che sono molto più sensibili delle macchine fotografiche che usiamo tutti i giorni.
Ho capito. Senta, negli ultimi tempi si è parlato tanto di questo satellite, James Webb, si chiama così?
Sì, James il telescopio Webb. Spaziale James Webb.
Ecco, che pare che abbia fatto delle foto meravigliose, inaspettate, anche sconosciute, giusto?
Sì, perché James Webb, oltre ad essere il più potente telescopio spaziale che è stato mai concepito fino a questo momento, scruta l'universo in una lunghezza d'onda, in un intervallo di lunghezze d'onda diverse rispetto a quelle dei nostri occhi. In questo caso quindi ci mostra un aspetto dell'universo che noi con i telescopi classici ottici, nell'intervallo di sensibilità dei nostri occhi, non possiamo vedere. In particolare il James Webb è specializzato nella luce infrarossa emessa da alcuni tipi di oggetti che di solito noi non riusciamo a vedere nelle lunghezze d'onda accessibili ai nostri occhi. Per questo ci mostra un aspetto dell'universo che fino a questo momento non era ben conosciuto.
E in mostra vedremo anche qualcuna di queste foto o no?
No, in mostra no, in mostra vedremo solo le foto fatte da noi partecipanti di Passione Astronomia che qua sulla Terra. Comunque ci sono luoghi e fenomeni ritratti dalle fotografie che si vedranno, che sono straordinari.
Ecco, per esempio,
di sole.
Ci dia un'idea, ci racconti qualcosa, poi noi verremo a vedere, però...
Sì, guardate, la mostra, oltre a far vedere i colori del cielo, tengo a precisare che fa vedere dei fenomeni che si possono osservare senza utilizzare apparecchiature professionali. Si parla di eclissi totali di sole o delle aurore boreali, che sono degli spettacoli straordinari visibili verso le regioni polari. O per esempio, per quanto riguarda il mio contributo, il cielo del deserto di Atacama in Cile.
Ecco, e qui volevo arrivare. Ma senta, lei ha deciso di andare a vivere in questo deserto di Atacama, perché?
Ma perché io sono sempre stato appassionato di stelle, di universo, di astronomia, e volevo visitarlo da turista, perché lì nel deserto di Atacama c'è il cielo più scuro e trasparente del mondo notturno, e ci sono anche i più grandi telescopi del mondo, tra cui quelli degli europei, degli americani, un po' tutto il mondo è lì per fare astronomia. E quindi io ne ho approfittato per osservare il cielo, ma anche per proseguire la mia carriera di astrofisico, perché io adesso lavoro all'Università di Atacama come astrofisico.
C'è un aspetto che lei studia in modo particolare?
Io studio principalmente i processi di formazione ed evoluzione delle galassie. Mi occupo di questo.
E quindi che cosa ha scoperto?
Il mio lavoro consiste nello scoprire nella luce delle galassie, soprattutto nell'infrarosso. In questo caso il mio lavoro è propedeutico anche a quello che farà il James Webb, scoprire delle caratteristiche che ci permettano di sapere come sono fatte le galassie, perché queste galassie fatte da centinaia di miliardi di stelle noi non sappiamo come sono fatte, sono lontanissime. Io mi sto occupando di cercare dei marcatori, come una specie di impronta digitale nella luce delle galassie, che ci permetta di dire che età hanno, come si sono evolute, come si sono formate, quale sarà il loro destino, da quali stelle sono fatte. Ecco, è un lavoro un po' difficile,
è un po' difficile. Ma questi dati come fa? Ci sono delle modalità particolari per raccogliere questi dati?
Ma di solito, principalmente adesso, ogni scienziato presenta dei progetti di osservazione, presenta dei progetti di ricerca presso questi grandi telescopi, specialmente quelli che sono in Cile. Mm-hmm. Sono telescopi a uso praticamente pubblico, un comitato gestito da degli scienziati analizza i progetti, e poi se il progetto di ricerca merita viene selezionato e vengono fatte delle osservazioni, quindi vengono fatte delle osservazioni per ricavare dei dati.
Quindi in pratica lei lavora in questi, come si chiamano, osservatori particolari?
Osservatori astronomici. No, io lavoro all'università, però qualche volta quando vinco il tempo di osservazioni, perché è una specie di concorso, vado ad osservare presso questi telescopi, molti dei quali sono nostri, europei.
E allora per lei è una festa quando va lì, allora?
Sì, bellissimo, è bellissimo.
Senta, ho una curiosità, ma che cosa l'ha incuriosito, che cosa l'ha affascinato per avvicinarsi, immagino fin da ragazzo, all'astrofisica?
Sì, io mi ci sono avvicinato, avevo 10 anni, sostanzialmente la bellezza di quello che c'è sopra le nostre teste, i crateri della Luna, gli anelli di Saturno, le tempeste di Giove, sono tutte manifestazioni straordinarie di un universo che è molto diverso rispetto alla nostra esperienza, è molto più vasto e questa diversità, questa immensità, queste proprietà straordinarie a me mi hanno sempre affascinato, un po' l'ignoto, la conoscenza l'ignoto. Dell'ignoto e del diverso.
Affascinato e non spaventato, perché a qualcuno di noi anche spaventa, perché dà una misura della nostra finitezza, no? Di quanto siamo niente nell'universo.
Quello è vero, però io sono un po' ottimista e guardo sempre l'altro lato della medaglia. È vero che di fronte all'immensità dell'universo ci sentiamo anche piccoli, ma siamo anche, dal mio punto di vista, straordinari, perché noi per adesso siamo l'unica specie che conosciamo che riesce a comprendere tutto questo. Quindi siamo piccolissimi, ma la nostra mente è talmente grande che noi riusciamo, in teoria, a comprendere la bellezza e l'immensità di tutto questo.
Che bello. Senta, in chiusura volevo chiederle, ma ai giovani che guardano il cielo, che sono affascinati da questi temi, dall'astrofisica, che consiglio darebbe?
Di continuare a guardare il cielo e di non porre limite ai propri sogni e alle proprie ambizioni. E se possono, di viaggiare, perché il viaggio non è un qualcosa di utile solo per relazionarsi con altre culture, ma anche per scoprire meglio le bellezze dell'universo, di andare a vedere, non lo so, le aurore boreali in Norvegia, o di andare in un posto un po' sperduto, anche, non lo so, in Europa, alle Canarie, per vedere com'è il cielo incontaminato, non contaminato dalle luci artificiali, che mostra migliaia e migliaia di stelle straordinarie, di continuare a sognare.
E anche forse di seguire gli studi di questo ambito, forse?
Sì, perché la scienza proprio in generale, in questo caso anche l'astronomia, rappresenta e secondo me rappresenterà la salvezza e le opportunità che il genere umano avrà nel futuro. Noi siamo progrediti attraverso la conoscenza e continueremo a progredire attraverso la conoscenza. E quindi non dobbiamo smettere di scoprire, di conoscere, di esplorare.
Va bene, senta, Daniele Gaspari, io la ringrazio tantissimo e quindi verremo a vedere questa bella mostra che è un po', diciamo, il frutto del vostro lavoro e della vostra passione, no?
Grazie, io non sarò purtroppo presente fisicamente.
Ma già in Cile!
Tra un po' ritorno in Cile, però vi invito tutti a guardare questa mostra perché fa capire quant'è meraviglioso il cielo, osservato semplicemente anche da semplici fotocamere, perché ci sono delle foto che non sono state fatte con un telescopio, ma con delle fotocamere, nel luogo giusto e nel momento giusto.
Va bene, la ringrazio, mi fermo qui per adesso.
Grazie.
No, ci fermiamo qui, ma mentre parliamo, come vi dicevo prima, si sta inaugurando questa mostra in un luogo molto affascinante, che è il castello di Zavattarello, che è un castello del 1000, pensate, che domina la cittadina di Zavattarello vicino a Pavia. E questa mostra è stata voluta anche da Passione Astronomia, che è un'associazione, un gruppo di astrofisici, astrofili, insomma di appassionati, e Tommaso Nicolò ne fa parte.
Noi siamo un portale di divulgazione astronomica che copre tutti i campi dell'astronomia, dall'astrofisica all'astronomia osservativa, a quella teorica, alla geologia planetaria, fino ad arrivare all'astrobiologia e all'astronautica.
Con quali strumenti divulgate? Con le fotografie di sicuro, perché c'è questa mostra sabato, quindi...
Sì, assolutamente. Noi utilizziamo diversi canali di divulgazione in modo da poter arrivare a tutte le persone attraverso la comunicazione. Tutto è nato in realtà a partire dai social e soprattutto nei primi anni della pandemia, nel 2020, la cosa si è incrementata molto con delle live che facevamo su Facebook, durante le quali con semplicità, simpatia e leggerezza cercavamo di portare alle persone una materia complessa quale può essere appunto l'astronomia. spesso vista molto lontana dalle persone, ma che in realtà, se avvicinata, se resa semplice, può essere un argomento, ecco, una passione molto molto divertente e anche soddisfacente per chi la pratica. Le foto sono arrivate in un secondo momento per far vedere, in un certo senso per far toccare con gli occhi alle persone i colori dell'universo e la meraviglia che si nasconde spesso anche a causa dell'uomo e dell'inquinamento luminoso.
Allora, qual è il vostro obiettivo?
Il nostro obiettivo principale è quello di, ripeto, portare l'astronomia alle persone, non le persone all'astronomia. Cioè, noi vogliamo far sì che sia l'astronomia come scienza ad arrivare alle persone, non debbano essere loro ad avvicinarsi. In che senso? Rendendola semplice, fruibile, facile e anche divertente per chi la pratica e per chi si avvicina. Non a caso noi non ci limitiamo a fornire informazioni di carattere scientifico, ma insegniamo anche alle persone ad utilizzare i telescopi amatoriali, ad avvicinarsi all'astrofotografia per poter toccare in un certo senso con mano loro stessi questa passione da vicino. E l'altro obiettivo è anche quello di sensibilizzare le persone, soprattutto con questa mostra, sensibilizzare le persone nei confronti di quello che è il problema dell'inquinamento luminoso, una forma di inquinamento un po' bistrattata, poco conosciuta, ma ahimè che ha delle ripercussioni importanti e sull'ambiente e sulla salute anche dell'uomo.
Prima ci diceva Daniele Gasparri, che è astrofisico, eccetera, e lui vive in Cile, in questo deserto di Atacama, proprio perché non c'è l'inquinamento luminoso. Ma come si può arginare in generale? Voglio dire, è una cosa fattibile quella di intervenire sull'inquinamento luminoso, oppure no, bisogna andare in certi posti e basta?
Allora, guardi, tutto ciò che l'uomo fa, l'uomo può disfare. Solo quello che fa la natura difficilmente l'uomo può contrastare. Quindi anche l'inquinamento luminoso, se si vuole, è un problema che può essere arginato o addirittura risolto. Le dico solo che l'Italia è fra i paesi nel mondo col più alto tasso di inquinamento luminoso, che comporta anche un'elevatissima spesa in termini appunto economici, di corrente elettrica, perché ovviamente una luce che non viene direzionata correttamente verso il suolo va verso l'alto, è inutile, quindi è anche uno spreco di denaro. Come si potrebbe arginare il problema? Innanzitutto imparando ad utilizzare correttamente le luci anche nel nostro piccolo, non lasciare luci esterne accese in orari in cui non vengono utilizzate. Le città potrebbero utilizzare dei lampioni ad hoc, ovvero dei lampioni che hanno l'angolo di direzione della luce che punta verso il basso e non verso l'alto. Oppure molto semplicemente anche i negozi, anziché avere le insegne luminose accese tutta la notte, tenerle accese solo nelle ore in cui l'attività commerciale lavora. Ecco, tutti questi piccoli gesti, anche la sensibilizzazione proprio delle persone attraverso campagne di sensibilizzazione, di pubblicità, pubblicitarie, potrebbero aiutare a ridurre fortemente l'inquinamento luminoso. L'hanno fatto molti paesi dell'Unione Europea, tra cui la Germania, che è intervenuta prontamente. Lo potremmo fare anche noi, perché abbiamo delle zone d'Italia che sono ancora buie e bene preservarle, perché sono dei tesori in via d'estinzione nel nostro paese.
Senta Tommaso, se qualcuno vuole seguire le vostre attività adesso, a partire anche da questa bella mostra che voi avete preparato al Castello di Zavattarello, avete un sito?
Assolutamente sì, allora ci possono seguire sul sito www.passioneastronomia.it, sul quale noi pubblichiamo quotidianamente articoli, news in ambito astronomico, nonché curiosità e anche tutte, diciamo, le attività, come appunto la mostra Zavattarello che andiamo a fare in per l'Italia, ma ci possono seguire anche sui nostri canali social, quindi sulla pagina Facebook Passione Astronomia e sulla pagina Instagram Passione Astronomia, nonché su YouTube, dove le live che facciamo con una, diciamo, una certa frequenza vengono anche registrate. Inoltre, se le persone hanno voglia di supportare il nostro progetto, perché magari sì, si appassionano, gli piace come lavoriamo, possono anche sottoscrivere una sorta di piccolo abbonamento, che più che un abbonamento è un contributo che si dà a noi come portale di divulgazione sulla pagina Steady di Passione Astronomia.
Abbiamo dedicato un ampio spazio a questa mostra perché ci sembra una bellissima cosa. poi viene inaugurata in questi momenti al castello di Zavattarello e poi fino al 28 di agosto si può visitare, ma attenzione, durante il weekend, il venerdì dalle 15 alle 19, il sabato e la domenica dalle 10 alle 19 e l'ingresso costa 2 euro, incredibile. E a proposito di ingressi, vi ricordo che domani 7 agosto è la prima domenica del mese, quindi è la domenica al museo voluta dal Ministero e l'ingresso è gratuito nei musei, nei parchi archeologici, attenzione, statali, però anche in quelli che aderiscono. Comunque potete consultare l'elenco completo nel sito del governo cultura.gov.it domenica al museo. Però per esempio aderiscono anche i musei dell'Intesa San Paolo, le Gallerie d'Italia a Milano e quindi potete andarvi a vedere una mostra strepitosa che è i marmi di Torloni, collezione capolavori curata da Settis. Gallerie d'Italia di Napoli con 200 opere della mostra Restituzioni e poi anche l'itinerario da Caravaggio a Gemito con il nuovo allestimento del martirio di Sant'Orsola e poi c'è tutta la mostra delle ceramiche attiche e magnogreche che è strepitosa a Napoli, mentre a Torino le mostre di cui ci siamo ampiamente occupati, La fragile meraviglia, un viaggio nella natura che cambia, che è un'indagine fotografica di Paolo Pellegrin, mostra bellissima che io ho visto e ne abbiamo anche parlato, Dalla guerra alla luna dal 1945 al 69, sguardi dall'archivio Publifoto ed è curata da Giovanna Calvenzi. Mentre a Vicenza, sempre le mostre Gallerie d'Italia, con le loro collezioni permanenti del museo dedicate al Settecento Veneto, con dipinti di Canaletto, tra gli altri. Ora, tutto quello che vi ho detto si entra gratis domani. L'ascolto dei girasoli che adesso vi porta a Genova, sì, perché è in corso Biofilia, è la prima edizione della Biennale di Arte e Ambiente. Prosegue fino a metà di settembre, è cominciata a metà luglio, prosegue fino a metà settembre. Eventi artistici, opere d'arte, il tema è sempre quello dell'ambiente. È un'esposizione diffusa in città, in vari luoghi, a Villa Croce, al Porto Antico, ai palazzi del centro storico. Ci sono mostre fotografiche, installazioni d'arte, spettacoli. Insomma, è un appuntamento da non perdere se siete in zona. E Maurizio Gregorini è l'ideatore di questa Biennale d'Arte e Ambiente. Allora, siamo con Maurizio Gregorini. Volevamo parlare di questa Biennale di Arte e Ambiente che è già partita da metà luglio, però prosegue fino al 15 di settembre e quindi volevamo capire intanto da che idea è partito, perché Arte e Ambiente?
Dunque, è partito tutto ovviamente dalla mia sensibilità, che non è solo la mia ma di tanti, nei confronti del rapporto che abbiamo con l'ambiente. Malato o meno che sia, sicuramente che è necessitante di un occhio di riguardo in questo momento della nostra storia come genere umano. E poi perché biofilia? Perché mi è capitato di leggere il testo base di Wilson, che è un mirmecologo e biologo americano, che si intitola appunto Biofilia, che poi alla fine significa passione per la vita, e lui, prendendo spunto da Eric Fromm, in questo testo in pratica identifica la biofilia, e conia questo termine, come sentimento e passione per la vita da parte dell'essere umano. Cioè, secondo lui, cosa poi che è stata confermata da altri, l'essere umano ha una profonda attrazione per tutto ciò che è vitale, che è vivo, e di conseguenza deve sviluppare questo rapporto con ciò che è vivo in maniera positiva. Da lì poi Björk ne ha fatto il titolo di un suo disco famosissimo, Biofilia. Ed ecco biofilia, l'amore per l'ambiente, l'arte. Perché l'arte? Primo perché io sono un grande appassionato d'arte contemporanea, curo eventi di arte contemporanea, e poi perché non c'è come l'arte, e soprattutto quella contemporanea, che è in grado di testare lo stato dell'arte, no? L'arte che testa come stato dell'arte.
Dare delle indicazioni, poi gli artisti, soprattutto quelli più bravi e più sensibili, riescono ad avere delle intuizioni con grande anticipo sulle questioni.
Sì. Esatto, come sempre gli artisti hanno una sensibilità d'avanguardia, come dire, nei confronti dei temi più scottanti. Poi quando io parlo di arte contemporanea sono molto onnicomprensivo, nel senso che in biofilia ci sono 5 mostre di fotografia, ci sono performance, ci sono installazioni, ci sono mostre più tradizionali come quella della disegnatrice polacca Joanna Klepadlo, che disegna delle strane creature erbacee o comunque provenienti dal regno delle piante, che sono tra il poetico e l'inquietante, oppure come l'artista Orvieto, Raul Orvieto, che produce delle creature marine in gel che contengono rifiuti plastici recuperati da lui in mare, e via dicendo. Quindi c'è veramente tutto ciò che è espressione artistica vicina all'ambiente, che tocca temi ambientali.
Queste mostre, queste installazioni sono nei palazzi del centro storico o a Villa Croce? Perché ho visto che ci sono diversi luoghi.
Sì, allora Villa Croce, nel parco ci sono 3 installazioni di artisti, poi ce n'è una che viene smantellata tra l'altro domani, dell'artista Marco Neri Rotelli, al Porto Antico, molto, molto imponente, molto importante. Poi ci sono 3 mostre a Palazzo Ducale, 4 mostre a Palazzo Ducale, una a Palazzo Tursi, in centro storico sempre, e 2 mostre al Palazzo della Nuova Biblioteca Universitaria, che è un magnifico palazzo Liberty con una cornice straordinaria. E poi all'interno del parco di Villa Croce ci sono stati tutti gli eventi mondani, chiamiamo mondano culturali della prima settimana, che si sono esauriti,
eccetera.
Ma sì, workshop, talk show e via dicendo. A Villa Croce c'è anche una bellissima mostra di Giacomo Costa, fotografo e artista di fama, che tocca temi riguardanti le apocalissi urbane, il futuro delle città e via dicendo.
Ecco, visto che andate avanti fino a metà settembre, poi ci sono anche degli appuntamenti importanti in questo periodo? Che viene.
No, in questo periodo sono finiti, diciamo, gli appuntamenti iniziali, che erano molti durante la prima settimana, erano una dozzina, dopodiché, che hanno avuto grande successo peraltro, oltre le nostre aspettative. Dopodiché a settembre, prima dell'ultima settimana, faremo una serie di eventi di chiusura, tra cui per esempio ci sarà la distruzione delle installazioni a Villa Croce da parte degli artisti, che doneranno poi davanti agli utenti e a chi vorrà partecipare, che doneranno poi parti delle loro installazioni ai presenti. Poi faremo una visita finale guidata di chiusura importante a tutte le mostre, le installazioni, via dicendo, insomma tutta una serie di eventi di chiusura.
Sì, allora, quindi praticamente in questo periodo si possono vedere le mostre, allora, mostre fotografiche.
Esatto.
Per conoscere un pochino, diciamo, per capire dove sono.
Capire meglio. Allora, sul sito www.visitgenoa, come la squadra di calcio, .it, c'è una landing page interna che è richiamata sulla home page, che descrive tutto quello che è necessario per capire chi sono gli autori, sono gli artisti.
Allora, Biofilia, Biennale di Arte e Ambiente, prima edizione in corso a Genova fino a metà settembre. E se andate nel sito Visit Genoa trovate tutto il programma e gli appuntamenti con le mostre, che sono in vari luoghi, in varie sedi, a Villa Croce, al Porto Antico e nei palazzi del centro storico. sciopero della cultura è il titolo del libro di Laura Rajkovic, Arte e musei nell'epoca della protesta. È interessante perché è il primo libro di una collana di museologia presente curata da Anna Chiara Cimoli. Se diamo uno sguardo a questo libro, vediamo ma perché si è occupata dell'aria che tira nei musei in questo periodo. Scrive Laura Rajkovic: sono oggetto di polemiche alcune mostre e opere d'arte che urtano la sensibilità di comunità marginalizzate, come per esempio gli afrodiscendenti o i nativi. Quindi la richiesta di un impegno alla trasparenza, alla giustizia sociale da parte delle istituzioni culturali si fa sempre più forte. E i luoghi di produzione del sapere, dice Laura Rajkovic, non sono e non possono essere neutrali. E in coerenza con questo approccio, durante gli anni della sua direzione, dal 2014 al 2018, al Queens Museum di New York, è diventato un punto di riferimento capace di intercettare un pubblico eterogeneo, un luogo di incontro, di confronto, uno spazio di costruzione di un bene comune. Proprio per onorare questa storia, nel 2018 Laura Rajkovic ha dato le dimissioni a seguito di divergenze di opinioni con il board rispetto alle politiche del governo Trump. Allora, è molto interessante perché la sua esperienza è diventata un libro che poi si è dilatato anche in riflessioni più ampie e noi ne parliamo con Anna Chiara Cimoli, che, come dicevo, cura questa nuova collana di museologia presente, di cui questo libro è il primo.
L'obiettivo principale è di tenere accesa l'attenzione sui musei, considerati come uno spazio in cui non solo si va a imparare qualche cosa, ma si va anche a contribuire con i propri corpi, con la propria presenza, col proprio senso civico, con la propria voglia di partecipare. E ha anche l'obiettivo di rendere disponibili dei testi, soprattutto per il pubblico degli studenti, delle studentesse, delle persone in formazione. Testi magari scritti in lingua straniera, magari anche piuttosto costosi, ma che dal nostro punto di vista, mio e dell'editore, sono testi importanti, che è bene conoscere, che è importante considerare dei mattoni della propria formazione. Questo sia per studenti universitari o di master, sia per tutte le persone che del mestiere o meno abbiano voglia di capire un po' di più in un momento in cui, come giustamente dice lei, effettivamente i musei sono entrati forse un po' più da protagonisti dentro un dibattito culturale.
Sì, infatti è anche un po' in crisi d'identità a volte, no? Perché vediamo questi direttori che a più riprese cercano di definire nuove strade, di prendere delle iniziative per vivacizzarli, oppure organizzano incontri per ripensarli. Insomma, sembra che ci sia questo, come dire, movimento di pensiero, no?
Sì, io sono d'accordo e lo saluto con grande entusiasmo questo movimento e anche questa crisi, se la consideriamo come un momento di ripensamento in cui forse, chissà, magari invece che fare tanto di più, provare, come suggerisce Laura Rajkovic, autrice appunto del primo libro pubblicato da Nomos, provare invece a rallentare, provare invece a stare in ascolto, provare a cambiare un po' il proprio atteggiamento.
Esatto, Anna Chiara Cimoli, veniamo a questo libro. Il titolo è Lo sciopero della cultura, arte e musei nell'epoca appunto della protesta. Allora, Laura Rajkovic solleva delle questioni importanti, no? Che sono anche quelle dei finanziamenti dei musei.
Sì. Allora Rajkovic è una figura interessante da tanti punti di vista. È stata direttrice del Queens Museum di New York, da cui ha dato le dimissioni proprio per dissapori di fondo politici, ideali rispetto alla questione dei finanziamenti, ma più in generale nel suo caso specifico rispetto a questioni di schieramenti politici, chi ospitare oppure no nelle sale del museo, a chi affittare gli spazi del museo. E da lì ha aperto una riflessione davvero molto molto interessante anche per la situazione italiana rispetto alle questioni della coerenza in qualche modo rispetto alle questioni dell'adesione o meno a tutta una serie di prospettive che la vita quotidiana sicuramente impone ai musei per i cambi politici, per quello che succede fuori dalle finestre del museo. Il museo non è una roccaforte isolata, anzi è un attore politico a tutti gli effetti. L'accento posto dall'autrice è proprio sulla possibilità che il museo compia una riflessione profonda sul proprio stare dentro la società, quali sì e quali no dire in quale momento. Ovvio che è tutto estremamente complesso, il libro ha valore proprio perché rende conto di questa enorme complessità, ma al tempo stesso in qualche modo è come se aprisse un po' le quinte, no? il sipario di quello fra gli spettatori, gli osservatori, i visitatori del museo e la grande complessa macchina che sta dietro, che è una macchina fatta di finanziamenti necessari, perché spesso sono ovviamente anche finanziamenti privati, sono ciò che permette a molti musei di andare avanti, e tutte quelle veramente numerose.
Allora aspetta, fermiamoci un attimo, finanziamenti necessari, perché poi abbiamo avuto degli esempi anche qui noi in Italia, no? Finanziamenti necessari da parte di società, di ditte, di imprese che magari poi fanno cose anche nocive, no? Lei fa l'esempio di Nan Goldin che ha sollevato la questione sul finanziamento da parte della Sackler, no? La Sackler produce questo farmaco che poi ha causato malattie e morte di un sacco di gente, per esempio. Quindi accettare dei finanziamenti, ma quando sono limpidi, puliti, onesti, diciamo, no?
Assolutamente, il tema è questo, la possibilità di rifiutare dei finanziamenti. Allora, in questo caso Nan Goldin ha cavalcato giustamente sia, ahimè, la propria dipendenza, perché è stata lei stessa una persona dipendente da OxyContin, come giustamente dicevi, migliaia di altre persone negli Stati Uniti, non solo, ma anche la propria notorietà e la propria voce in capitolo, quindi il fatto che le proteste fossero capitanate da lei e quindi potessero sollecitare una grande attenzione anche mediatica ha ottenuto un effetto valanga potentissimo, perché all'inizio diversi musei hanno iniziato a togliere il nome Sackler dalle proprie gallerie, parlo del Metropolitan, del Guggenheim, di Tate Modern, cioè di grandissimi, importantissimi musei, e poi progressivamente a rifiutare o restituire il finanziamento. Ovviamente c'è ben chiaro che togliere il nome non basta, no? Ovviamente si tratta proprio di assumere una posizione ben più profonda. Questo movimento, questi gesti da prima minimi, questi die-in, simulazioni di morte nelle sale del museo, proteste, manifestazioni sempre più partecipate, hanno creato veramente un effetto valanga e quindi stanno ottenendo progressivamente una grande attenzione. Sono usciti dei libri, sono uscite delle serie, quindi il nome Sackler, appunto la marca di farmaci, Purdue Pharma, che un tempo erano considerati, come dire, in qualche modo neutri, un farmaco come tanti altri, adesso invece nel mondo statunitense, ma anche nel nostro, sono sinonimo di speculazione, sinonimo di veramente un atteggiamento.
E questo colpevole. Vale anche per altre situazioni. Stiamo parlando dell'aria crespa che si respira in alcuni musei che hanno ospitato delle proteste e per i finanziamenti, per le sponsorizzazioni da parte di imprese o ditte che poi facevano cose nocive, no? Tipo produrre armi o produrre farmaci che nocivi. E dicevo, stiamo parlando di questo libro di Laura Rajkovic, Lo sciopero della cultura, che è il primo libro della collana Museologia Presente di Nomos Edizioni, e lo facciamo con Anna Chiara Cimoli. L'altro aspetto, che è quello di ospitare culture altre, no? L'altro aspetto è quello che spesso i musei sono la messa in scena della cultura dominante.
Certo, è quello
che... E questo è un altro problema, no? Che sappiano rappresentare anche le minoranze oppure la cultura di popoli che sono stati, come dire, oppressi, messi da parte, discriminati. Ecco, mi sembra che siano un po' queste due le questioni.
Sì, sono assolutamente queste due. Il tema è l'uscita appunto dall'idea che il museo sia una struttura lineare che racconta la storia dell'umanità così come questa storia si è svolta in qualche modo, questa pretesa di universalismo con cui il museo dopo la Rivoluzione francese si è ammantato di un'idea quasi di rappresentare la storia dell'umanità riassumendola in poche sale, ovviamente compiendo delle scelte, delle cesure, ma soprattutto rappresentando, come sempre accade, la storia dalla parte del vincitore, dalla parte di colui che ha conquistato, che ha espropriato, che ha estratto delle ricchezze, delle risorse, dei patrimoni. E infatti in questi anni proprio protagonista del dibattito culturale museale è proprio il tema della restituzione di quegli oggetti, di quei patrimoni, di quelle narrazioni, che sia una restituzione materiale, come in moltissimi casi sta avvenendo, o che sia forse una restituzione anche immateriale in termini di visibilità, in termini di rappresentazione, in termini di riconoscimento.
È quello, diciamo, su questa strada si sono avviate le mostre temporanee, le biennali, insomma, queste manifestazioni temporanee cercano di andare su questa strada. Ecco, i musei, non so, forse sono ancora un po' indietro o no?
Ci sono alcuni casi molto interessanti di salti in avanti, spesso complessi e spesso oggetto di critiche, ma siamo all'interno di un discorso umano, quindi è ovvio che le critiche di per sé non sono un dato negativo, anzi l'importante, io credo, in questo momento storico è proprio aprire veramente il tavolo della conversazione, invitare quante più persone possibili a quel tavolo, proprio nella logica di non fare una conversazione fra pochi specialisti, ma anzi davvero di interpellare soprattutto i discendenti di quelle storie, no? Estromesse, silenziate e via dicendo.
Vabbè, allora, Ben Harper ci fa fare una piccola sosta e io vi ricordo che abbiamo parlato con Anna Chiara Cimoli, che è la curatrice della nuova collana Museologia Presente di Nomos Edizioni e di questo primo libro, Lo sciopero della cultura, di Laura Rajkovic. Your love is on a need to know basis, and I need to know right now. We paint time with the colors of our lives. Survive, but your love is on a need to know basis, and I need to know right now. Allora, abbiamo aperto la puntata parlando di astrofisica, di astrofotografia, e in pratica la chiudiamo anche con questo tema, in qualche modo, perché torniamo alla 23ª esposizione internazionale di Triennale Milano, An Unannounced and Introduction to Mystery. E, infatti il tema è curata da Ersilia Vaudo, astrofisica, e il tema è l'ignoto proprio, non sappiamo di non sapere, il mistero, questi sono i temi. Ed è, c'è mistero anche nel mondo reale, che è il titolo della mostra che nell'ambito della 23ª esposizione internazionale è proposta da Fondazione Cartier Pour l'Art Contemporain, e noi ci andiamo con Grazia Quaroni. Mondo reale. E qual è questo mondo reale? Io intanto mi sono imbattuta subito nell'opera di Patti Smith.
Dunque, il mondo reale in realtà è là dove abbiamo voluto atterrare in questo contesto unknown unknowns della 23ª triennale, che è stato proposto dalla curatrice generale Ersilia Vaudo. E che parla,
no, viene da pensare che il mondo reale è un mistero.
E beh, diciamo che ricentrandoci sul nostro mondo reale, sull'osservazione che ne fanno gli artisti, ci siamo resi conto, e ci eravamo resi conto già anche prima in alcune delle mostre che abbiamo presentato a Parigi, che il mondo reale è pieno di mistero, che la nostra terra offre ancora tantissime parti di sconosciuto, di misterioso, e questo è magnifico da pensare, perché significa che ancora tanto resta da scoprire. Ci sono 17 artisti in mostra, con cui alcuni avevamo già veramente lavorato tantissimo proprio su questi temi, attraverso delle mostre, per esempio nel 2003 una mostra che si chiamava Ceux qui arrivent, che avevamo concepito insieme al filosofo francese Paul Virilio, oppure la grande mostra sulla matematica, Mathématiques en dépaysement soudain, che abbiamo presentato al pubblico a Parigi nel 2010. Queste tappe sono state fondamentali per arrivare fino ad oggi, perché qui troviamo appunto alcuni degli artisti che avevano lavorato con scienziati, che avevano interagito con diverse discipline e che quindi avevano esplorato un poco il mistero. Poi abbiamo artisti che abbiamo sollecitato per questa mostra, che conoscevamo già, ed altri che invece presentiamo per la prima volta, come per esempio Shoshibuya, che è giapponese, vive a New York e che in una maniera estremamente contemporanea ha cominciato durante la pandemia un progetto molto semplice, che ha del rituale su Instagram, andando a fotografare ogni mattina dalla stessa finestra il cielo, che cambia ogni giorno, e questo è un grande mistero. Poi andando a correre un po', a fare un po' di jogging, e nel frattempo comprando i New York Times tutte le mattine nella stessa maniera, e poi sulla copertina del New York Times, con l'aiuto della fotografia scattata qualche ora prima, ha fatto delle pitture che si intersecano con il giornale stesso, quindi come cancellando le notizie e portando invece il mistero del cosmo sulla carta. Però alcuni giorni sono stati colpiti da notizie che erano veramente
importanti. Si leggono anche le notizie?
Certo, si leggono le notizie, tra l'altro inviteremo il pubblico a manipolare
ecco,
le cornici, perché esatto, c'è un retto e un verso di tutte le 52 opere in mostra. Il lavoro di Shoshibuya accompagna il visitatore dall'inizio alla fine della mostra. Le notizie, quando sono veramente forti o comunque colpiscono l'attenzione di Shoshibuya, dell'artista, sono messe in evidenza, quindi il cielo, quindi c'è questa interazione tra le azioni terrestri degli uomini, quello che succede nel cielo, cambia ogni giorno. Ogni questione di meteorologia, fra l'altro, ha a che vedere con il mistero del mondo, ed è anche per questo che David Lynch ogni giorno alle 7 in punto di sera irromperà, farà irruzione nelle sale delle mostre attraverso un video che ci darà il tempo che fa proprio quel giorno.
Ho visto un'immagine di un Gesù di Pasolini, o mi sbaglio?
Assolutamente sì, nel film di Andrei Ujica, Tu Pasolini, è presentato un omaggio, un tributo al grande Pasolini, di cui è il centenario della nascita quest'anno, che è stato fatto una ventina di anni fa, prodotto dalla Fondazione Cartier, che attraverso estratti dei sopralluoghi in Palestina e del Vangelo secondo Matteo porta in 10 minuti un'immagine veramente forte, molto personale di Andrei Ujica, molto riconoscibile dagli estimatori di Pasolini. È proprio il grido dello sconosciuto in senso spirituale, in senso divino.
Mistero.
Corbi lasso Monte Carlo simi a fursti mala.
Aba lama risti cota stock var instigator rota. Solci, solci, mi, mi, mi.
Vi ricordo che la 23ª esposizione internazionale di Triennale Milano è in corso e durerà poi fino a dicembre, quindi con tante mostre di cui abbiamo ampiamente parlato, magari poi ci torniamo dopo le vacanze. E siamo in chiusura dei girasoli di oggi e chiudiamo con questa bella notizia: il rinvenimento degli arredi della Domus del Rarario della Regio Quinta, una fotografia della Pompei del ceto medio. Sono piccoli ambienti arredati rinvenuti attorno al sontuoso larario con raffigurato un giardino incantato. È stato già scavato nel 2018 nel corso di interventi di manutenzione dei fronti di scavo. E cosa si vede? La vita immobile di Pompei che riaffiora. Sono gli ultimi momenti di vita fotografati negli arredi sconquassati dall'eruzione del 79 d.C. Sono piatti, vasi, anfore, oggetti in vetro in terracotta, bauli, armadi. È l'ultima scoperta di Pompei nell'area nord della cosiddetta Regio Quinto, uno dei grandi quartieri della città antica. Bella notizia, eh? Ecco, e con questa termina questa puntata dei Girasoli. Un caro saluto da Tiziana Ricci e Girasoli vi dà appuntamento a sabato prossimo in versione estiva. Buon pomeriggio a tutte e a tutti e ci risentiamo.